Dovunque andrò, ovunque fuggirò, la tua presenza sempre incontrerò.
Giuseppe, il Signore ti ha mostrato di fare un inventario spirituale. Cosa hai scoperto?
Ho scoperto un sacco di cose.
Allora, raccontaci.
Avete visto quella piccola foto che ho messo sulla radio? Si chiama Inventario spirituale con i stralci Salmo 139 del 3 al 24, ho letto prima. Mm-hmm. Bellissimo canto che hai messo, Dio ti benedica. Insomma, tutti i giorni dobbiamo fare un piccolo inventario spirituale e assicurarsi che il nostro spirito sia nel Signore Gesù, non in parallelo, ma dentro. E ha detto Gesù, colui che porta frutto, mio Padre lo purga, lo pota, finché porti più frutto, Giovanni 15. E ogni giorno il giardiniere, il maestro, deve potarci, tagliare. Ci sono ramoscelli che sempre escono in direzione sbagliata, e bisogna potarlo. La potatura avviene attraverso la correzione che Dio ci porta attraverso un fratello, una sorella, un pastore. E guai a resistere, perché è puro orgoglio, pura superbia. Mai resistere alle correzioni. Va bene? Di un fratello vero, cioè se un diavoletto ti condanna è diverso. Se un fratello fariseo che ti condanna è diverso. Allora vai da un altro fratello e dici che succede qua.
Dicevi... Va bene?
Se non avete fratelli in giro nella vostra casa, fratelli, scrivete a noi, noi vi aiutiamo e voi aiutate noi.
Ho sentito stamattina, dicevi a qualcuno qui nella comunità, hai detto, senza battaglie non cresciamo nello spirito, rimaniamo gli stessi tutti i giorni. Ma se abbiamo battaglie, e a nessuno piace avere battaglie, problemi, difficoltà, ma senza queste battaglie noi non cresciamo spiritualmente, non senza diventiamo più forti, più vicini a Gesù.
Senza le prove, sì.
Senza correzioni non cresciamo. Mm-hmm. Invece i matrimoni vanno al disastro se non si riceve una correzione del marito dalla moglie. Io e mia moglie per grazia di Dio cerchiamo sempre di apprezzare le correzioni uno per l'altro, e qui è così importante l'amore. Quando sai che uno sposo ti ama, accetti la correzione. Va bene?
Bene.
C'è sempre un motivo per litigare, c'è sempre un motivo per amarsi. Però c'è una scelta, perché Dio ci ha creato a sua immagine. Ha detto Adamo ed Eva, creato Adamo ed Eva a immagine di Dio. Noi siamo creati a immagine di Dio. Il cavallo, il buo, il cane, l'animale non può scegliere. Noi sì. Noi sì. Va bene? L'animale ha poche scelte. Deve ubbidire al padrone e basta. Invece noi possiamo disubbidire al padrone Dio. Possiamo disubbidire al Salvatore Cristo. Possiamo seguire il diavolo. Come si segue il diavolo? Seguire il nostro orgoglio, seguire il nostro egoismo, seguire il nostro io.
Sì.
Insomma, l'altro giorno stavo riflettendo su Romani capitolo 7. Va bene? E leggi qualche stralcio, perché ti dice Romani 7, sì. 18 a 23, grazie.
Romani 7, 18 a 23. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti, il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra.
Va bene, quindi
Romani 7, 18 a 23.
Va bene, quindi Paolo sta dicendo qui che il male che lui non vuole fare è quello che faceva. Non parla al passato, prima quando ero perduto, no, parla al presente, adesso io apostolo. Allora, cosa si dice questo? Che il male contro cui combattere non è nel diavolo, da una parte. Ma anche se il diavolo non venisse a tentarci, il male è dentro di noi. Va bene, infatti anche quando il diavolo è imprigionato nel millennio, la gente sarà ancora fuori binario. Quindi è un male dentro di noi che dobbiamo stanare, isolare, vincere, come? Pregando, svegliandoci tutte le mattine cercando Gesù. Se il problema è serio, svegliati un po' prima. Cercarlo sul serio, il Signore Gesù, non è lontano. Paolo in 1 Corinzi 11, andiamo lì.
Sì.
30 a 32.
1 Corinzi 11, 30 a 32. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo.
Wow. Allora, ripeto, ritorno a quello che dicevo prima. Quando siamo corretti, è il Signore che ci sta baciando. A volte devo correggere mio figlio, la prima cosa che gli dico tante volte, tu lo sai che ti voglio bene. E aspetto la risposta, lo sai che ti voglio bene, sì. Sì. E questo che ti sto correggendo, cos'è? Per il tuo male o per il tuo bene? E lo devono ammettere, per il mio bene. E loro lo fanno, mi ascoltano. È bellissimo crescere bambini piccolini. Se cominci da presto, quando la pianticella è verde. Quindi, quando siamo corretti dal Signore, perché il Signore ci corregge? Perché ci chiede di mettere un Isacco sull'altare? Perché ci chiede di abbandonare una donna sbagliata, un uomo sbagliato, che ci guiderebbe solamente al diavolo?
Perché ci ama.
Per non essere condannati con il mondo, perché ci ama, va bene? Altrimenti saremo condannati con il mondo. Mm. Quindi non guardiamo alla correzione di Dio, che è attraverso un fratello e una sorella. La correzione non è che scendono dalle nuvole. Dio non manderà un angelo con una spada, oppure un altro angelo con un'arpa, suonarci una canzoncina, farci addormentare con le note musicali per correggerci. Manderà un fratello. Guardare nei Vangeli, guardare nel Nuovo Testamento come gli apostoli e i discepoli si correggevano l'un l'altro. In Galati capitolo 2 Paolo corregge Pietro, il capo della prima chiesa, gli dà una ramanzina alla grande. È solamente nelle religioni fuori binario che il Papa è sempre ragione infallibile. Queste cretinaggini solamente nelle religioni false. Ma nella fede vera Paolo può andare da Pietro, cosiddetto primo Papa, cosiddetto dei religiosi, la Bibbia non era. La Bibbia dice non chiamate nessuno vostro padre, solo Dio. Quindi queste cretinate le hanno inventate i religiosi. Paolo va da Pietro e gli dà, praticamente gli dà dell'ipocrita. Pietro, sei un ipocrita. E Pietro cosa fa? Siccome il nome di Dio riceve e cambia. Da quel momento in poi Pietro non fa più ipocrisia. Non fa mezzo gentile e mezzo cristiano. Gentile vuol dire pagano. Va bene? E allora quando un fratello ci corregge, fratelli, quando una sorella, un fratello, e specialmente una sorella, perché in certe chiese fuori binario la sorella è inferiore, perché sono diventati islamici queste chiese, la sorella non è inferiore. Ma leggete la Bibbia, benedetti, Galati 3,28 dice non c'è maschio né femmina.
In Cristo Gesù.
In Cristo Gesù. Se una sorella fuori binario, allo stesso modo di un fratello fuori binario, si corregge la sorella, il fratello, e può essere una sorella a dare correzioni. Svegliamoci, fratelli delle chiese all'antica. è venuta la Pentecoste, è venuta la, altro che parità di diritti nelle femministe LGBT. No, che qua, la parità è venuta in Cristo. Non c'è parità LGBT o femministe senza l'amore. Le femministe mai hanno raggiunto la parità, non solo con gli uomini, ma nemmeno tra donne, perché non hanno l'amore di Cristo. Sono solo odio verso gli uomini, sono un mucchio di lesbiche che odiano gli uomini, ha detto una grande predica, una grande politica, una politica americana, ha detto. Va bene. E quindi c'è, per cortesia, queste chiese che si svegliano e lasciare che le... Dice il Signore, lasciate profetizzare le mie figlie. Ok.
Quindi
sì, poi andiamo a Luca 12, c'è una scrittura.
La correzione dobbiamo vederla come una benedizione che aiuta a migliorare il nostro carattere, cioè al contrario del mondo. Nel mondo non ci permettiamo di dare una correzione a nessuno perché si offendono.
Logico.
Chi sei tu a correggere
chi
qualcuno?
Sei tu?
Noi dobbiamo essere al contrario, vedere la correzione come una benedizione per me, perché io non vedo me stessa.
Un gesto di amore.
Io non vedo me stessa come mi comporto. Io credo che ho ragione sempre, ma voi da fuori mi vedete e mi potete dire: Angela, sei troppo orgogliosa,
Amen.
Non hai pazienza, sei
Amen.
Egoista. E questo mi insegna tanto.
Amen.
Aiuta tanto, tanto.
Ben, nessun matrimonio può sussistere, infatti per questo che non sussistono. Va bene, sono divorziati in casa, fanno finta di sposati, ma uno dorme di qua, uno dorme di là, la moglie va a letto con un altro e lui c'ha un affare con un'altra. Cioè questo sono i matrimoni. Poi con i vicini di casa, che bella coppia. Ma non esiste un matrimonio che non è veramente cristiano, che non sono divorziati. Non esiste. Non esiste un matrimonio che non sono divorziati o infedeli o adulteri, che non sia veramente cristiano. E anche tra cristiani, attenzione. Quindi, c'è quella scrittura?
Sì.
Luca 12, 57 devi leggere, e poi andiamo a 1 Corinzi 13, 1, che c'ho qui un po' di scritture che vorrei leggere stamattina.
Luca 12, 57. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Va bene, quindi Gesù sta dicendo, e poi Paolo, infatti, perché le epistole sono una spiegazione dei Vangeli, va bene, e Paolo dice... cos'è? 1 Corinzi 14, se noi giudicassimo noi stessi non saremmo giudicati.
1 Corinzi 11,
Primo Corinzi...
se esaminiamo noi stessi non saremmo giudicati.
1 Corinzi 11, grazie.
Sì, l'abbiamo appena letto.
1 Corinzi 11, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati.
Se facessimo l'inventario spirituale ogni giorno con Gesù nel specchio della parola, chiedendo nullità, Signore mostrami cosa devo cambiare, la battaglia forse non sarebbero così tante le correzioni, però come che non siamo così spirituali tante volte, come ha detto Romani 7, siamo nella carne, allora grazie Gesù per quando riceviamo le correzioni, i fratelli intorno che ci aiutano a pulirci, a avere questo inventario spirituale.
Amen. Amen. Cerchiamo di non essere come quei cristiani che si svegliano la mattina e hanno un atteggiamento come meno male che sono così giusto, meno male che sono sotto la grazia, meno male che sono sotto la grazia, posso fare quello che voglio, meno male che io sono salvato, meno male, meno male, meno male, meno male.
E siete no. Fortunati che mi avete.
La Chiesa è fortunata che c'è uno come me.
Sì.
Un atteggiamento così, cioè se fuori binario... Invece svegliarsi la mattina e giudicare noi stessi, Signore, cosa vuoi da me? Cosa? Ogni giorno che passa è come un alunno che scrive sulla lavagna, con tutti gli errori connessi. Bisogna cancellare il sangue di Gesù ogni mattina, cancella tutto, se ci siamo pentiti. Se no, ci portiamo la monnezza di 20 anni fa sulle spalle. Ed ecco perché siamo stanchi, facciamo fatica ad amare, facciamo fatica a sorridere, facciamo fatica a essere gentili, facciamo fatica a perdonare, che il sacco è pesante. Uno che trasporta un sacco pesante, che può essere 40 kg per uno, 60 kg per un altro, quello che è, dipende, va bene? Non ha tempo di sorridere, ma deve stare attento a non essere schiacciato sotto il peso. Vai da uno che trasporta un peso pesante, 50 kg sulle spalle, e dice: ah, che bella giornata oggi, possiamo chiacchierare un po', ma io c'ho da fare, lasciami in pace. c'ha 50 kg a spalla. E quello è uno che sta portando 50 kg di mancanza di amore, mancanza di perdono, di superbia, di orgoglio, di litigare con la moglie, col marito, col pastore, col fratello, con la sorella. 50 kg, possono essere anche 80 kg, possono essere 30 kg, troppo. E quindi non ha tempo per sorridere, non ha tempo per amare, non ha tempo per ascoltarti, non ha tempo per lodare il Signore. Infatti si lamenta, perché il Signore mi dà sto peso? Il Signore non te lo dà il peso. Gesù ha detto, il mio carico è leggero, il mio gioco è facile, il mio carico è leggero. Venite a me voi che siete stanchi e affaticati. E io vengo da te tutte le domeniche, scaldo una panca, tu non mi benedici. E chi ti ha detto andare a scaldare una panca tutte le domeniche? Dove è scritto? Da nessuna parte. Tu vai da Gesù a casa tua, chiudi la porta in segreto, ti metti in ginocchio e lì trovi il tuo Dio. Non lì in chiesa con la cravatta stirata, bella, alleluia, alleluia, bla bla, tutto fumo, niente arrosto. Magari un qualche predicatore che è peggio di te o peggio di me. Le persone che sono a noi più vicine sono per noi, sono come degli specchi. La persona a mio fianco è il mio specchio, perché riflette il mio comportamento del mio spirito. Se io, mia moglie e marito, ogni giorno mi sveglio per amarla, per benedirla, nel possibile, non è che riesco sempre, sì, perché sì, anch'io sì. Sono disgraziato, a volte mi alzo la mattina e ho bisogno di molto Gesù, capito? Io non è che mi sveglio sempre allo stesso modo, ci sono mattine che mi sveglio che ho bisogno di Gesù, e invece altre mattine che ho bisogno di molto Gesù, di doppio Gesù, doppio tempo di pregare, capito?
Sì, sì, sì.
Oh!
Sì.
E allora la persona a mio fianco, che può essere un fratello, una sorella, non voglio, ma è quello che è, riflette il mio spirito, mm-hmm. Bene? Mm-hmm. Riflette le persone vicine a noi, se non si specchia. Lo specchio non è quello del bagno, la toilette, lì tutti i profumini, e la spazzola, e la crema, e il fango, i fanghi, e la maschera femminile, e per i maschi lo stesso, dopo barba, il cologne, la spazzolina, eccetera. Quello non è lo specchio, quello lì è niente. Mm-hmm. Il vero specchio sei tu. Se tu lavori con me in questo ufficio, capisci? E se io non riesco a ispirarti, a farti felice nel Signore, se non riesco a... che quando entro in ufficio dici, oh, che bello vederti. Io, il problema sono io. Vuol dire che io sono uscito da questo ufficio ieri col musone. Mm-hmm. Cos'è il musone? Superbia, orgoglio. Io, più io, e te t'arrangi. Questo è il mondo. Quando Gesù entrava in un posto, o i diavoli scappavano o le pecore correvano verso di lui. Non c'era via di mezzo, lui è il catalizzatore. Siamo come Gesù o siamo come il diavolo? Quando entriamo in un posto la gente dice, oh no, ciao, io c'ho da fare, ci vediamo, goodbye. Oppure, ah che bello vederti, sì, sai, che bello, posso offrirti un caffè o... Posso, non so, o possiamo chiacchierare, o la gente entra una ventata d'aria fresca.
Man, sì.
Va bene?
Sì, sì.
Allora, le persone intorno a noi sono gli specchi che riflettono il nostro comportamento nello spirito.
Dicevi pochi giorni fa, perché questa settimana abbiamo avuto momenti di preghiera insieme bellissimi.
Sì, ci siamo svegliati anche più presto la mattina.
È stato bello, sì.
La mattina si fa il giro qui. E abbiamo fatto la sveglia un po' più prima, okay, mezz'ora, un'ora prima dell'orario, approfittando che i bambini dormano. È stato bellissimo.
Sì,
no?
Abbiamo meditato molto sulla scrittura di Giovanni 3,30. Giovanni Battista diceva che io devo diminuire e Gesù deve aumentare in me. E dicevi una cosa che è rimasta nel mio cuore. Hai detto quando incontriamo una persona... Dopo che hai parlato con qualcuno e ognuno va per la sua via, quella persona deve ricordarsi non di te, di Angela che lui ha incontrato, deve ricordarsi di Gesù che era in te. Tu devi sparire. Tu non esisti, ma Gesù che tu hai emanato, che tu hai dato a questa persona deve rimanere fresca nella sua memoria. Tu non conti, tu non importi, tu non cambi niente nella sua vita, ma Gesù sì. Quindi tu devi sparire e rimanere al ricordo di Gesù forte che tu hai lasciato. È bellissimo questo, se possiamo imparare è bello.
Infatti il Signore ci ha dato anche delle scritture, 1 Corinzi 2:2, non ho voluto conoscere niente tra di voi, tranne Gesù Cristo e Lui crocifisso. Che significa Lui crocifisso? Non il Gesù del falso papa, il Gesù della grazie tanto, arrivederci, torno quando ho bisogno di te. Mm-hmm. No, il Gesù crocifisso. Cosa vuol dire il Gesù crocifisso? Diamo una definizione. Io devo essere crocifisso tutti i giorni, devo crocifiggere il mio orgoglio, la mia superbia, il mio egoismo. Questo vuol dire voglio conoscere solo Gesù crocifisso. Vabbè, non è Gesù crocifisso della religione, ecco che bella la statuina, ah in croce, ah che bella, ah sì, che bella, fai una foto, ecco, aspetta mi faccio un selfie, vedi quello, qual è Gesù? Ecco, sono io. No, caro. Il Gesù crocifisso. Conoscere tra di voi Gesù e Lui crocifisso, questo è 1 Corinzi 2:2, vuol dire io devo essere crocifisso. Che Dio sa, che è un sadico che ti vuol vedere crocifisso. No, il mio orgoglio, la mia superbia, il mio male è così che finalmente posso essere libero e capire cosa significa venite a me che siete stanchi e carichi, io vi darò riposo perché il mio carico è leggero e il mio giogo è dolce. Questo vuol dire, vuoi avere un giogo dolce? Il tuo giogo non è dolce, il tuo giogo non è leggero, e non è che il tuo, se il carico non è leggero, è il carico che il diavolo ti si è fatto mettere dal diavolo, non è il carico di Gesù è leggero, il suo giogo è dolce, e se il giogo non è dolce vuol dire che il giogo del diavolo ha permesso a qualcuno di mettertelo addosso, e allora che fai? Vai alla croce, vai a Gesù, vai in ginocchio, appartiti, e lui ti dice, vedi quella persona là? Scansala. Vedi quella relazione con questa persona? Tagliala. Vedi quella persona lì che le dici tutti i giorni? Vai a chiedere scusa. Vedi quel familiare che le cose non vanno? Devi andare a chiedere perdono. Il Signore ti dirà cosa fare, uno ti dirà vai e chiedi scusa, quell'altro ti dirà taglia la corda, quello è un trappolo del diavolo, quello ti porta alla fossa. E come sappiamo la differenza per discernere? La stanza delle ginocchia. Vai nella tua stanzetta, dice Gesù, Matteo 6, chiudi l'uscio e prega il Padre tuo che vede nel segreto, il Padre che vede nel segreto ti benedirà apertamente. Non è come i farisei lì nelle chiese domenica mattina. Tromba! Aspetta che prendo la campana, guarda, dove è quella qui? Perché suoni? E devo far vedere che sto pregando, sennò qualcuno gli può sfuggire. Tutti guardano? Oh Padre che sei nei cieli, benedici questa congregazione di addormentati in piedi. Oh Padre luminoso, grande Dio, Akbar, grande Dio, grande. Oh, sono partiti quelli con gli elemosinieri, con i bastoni, con la cappellina attaccata a raccogliere l'offerta. E ancora non sono tornati, allunghiamo la predica. Oh Padre, grandissimo, avete finito di raccogliere l'offerta? No, non ancora, ma insomma sbrigate che sta predica mica potrà per sempre. Capito? È così che questa la chiami preghiera. Ma scusa, io preferisco andare in un circo equestre. Capito? Lì i pagliacci si vestono uguali ai preti con tutti il loro colore, cioè lo stesso. Capito? Perché oggi la religione è una pagliacciata, va bene? Non solo, ma tutto, cattolici, protestanti. Cioè i veri cattolici, i veri protestanti evangelici, li vediamo nelle strade come Gesù, non imbalsamati come delle mummie con vestiti speciali. Nelle strade, che vestito speciale aveva Gesù? Un paio di sandali e una tunica comune che se la sono giocata a dadi. Va bene? Questi sono i veri cattolici, i veri protestanti evangelici. Nelle strade come Gesù, a raggiungere le pecore, non a predicare quelli col portafoglio pieno. Perché se predichi nelle strade non ti danno offerte, devi pagare tu a loro qualcosa ogni tanto, un panino. Però predicando la domenica a mille persone col portafoglio in tasca, facile la vita. Non è così. Questa è la teologia che ho imparato io. Io la mia teologia cristiana l'ho imparata nelle strade. Io sono un predicatore di strada, sono uno stradino, sono della religione della stradale. Va bene. Sono un predicatore di piazza, un piazzaiolo sono. Ho imparato nelle strade a evangelizzare e la prostituta di qua, e il fariseo di là, e la pecorella di qui, il caprone di qua, la pecora di qui, e l'intellettuale, l'agnostico, l'omosessuale, e ognuno dovevo rigirargliela, parlare la sua lingua per portarlo a Cristo. E devo dire, tantissime hanno ricevuto Gesù, devo dire, perché le capre io le lasciavo perdere, non ho tempo da perdere con le capre, il mio tempo è corto. E quindi questo suggerisco, chiudete quei cimiteri, quelle scuole teologiche religiose e andare, mandare tutti questi insegnanti di teologia in strada, come Gesù, mostrategli nelle strade come si evangelizza, non dire andate, armatevi e partite, dice il Papa, ricevete gli immigrati, io al Vaticano no, al Vaticano sono troppo occupato a ricevere Pachamama, che con tutti i stregoni lì adorare la terra, e che mica posso, perché? Perché quelli arrivano, fanno un'esorcinza, mi impongono le mani, mi danno un po' di spiriti dall'Amazzonia, divento ancora più spiritato e torno in Amazzonia, tutto facile la vita, no? Però gli immigrati no, quando entrano qui, caro mio, si impossessano di tutto, allora gli immigrati a voi le prediche a me, questo è quello che sta succedendo. Sì. Capitolo secondo.
No, sto pensando a quello che hai detto, che le correzioni ci aiutano a riflettere più Gesù. Tutti di noi vogliamo essere vicino a Gesù quando arriviamo nel cielo, vicino al suo petto, molto molto stretti a Lui, no? Ma per arrivare lì dobbiamo lasciarlo che Lui ci raffina qui, ci pulisce, come dice in 2 Pietro 1,4, di essere partecipi della natura divina. Per questo che abbiamo bisogno di questo inventario spirituale ogni giorno, delle correzioni, per poter essere partecipi della sua natura, essere più come Lui, perché nel cielo vogliamo essere vicino a Lui.
Grazie Signora. Amen. Grazie Signora, amen. Guarda, io direi che la parola, se la parola di Dio viene ricevuta, e qui c'è un grande punto di domanda, perché di solito la parola di Dio viene solo ascoltata, mm-hmm. Va bene? I farisei specializzati ad ascoltare, i discepoli specializzati a ricevere e mettere in pratica, perché tra l'ascoltare e il praticare c'è di mezzo l'oceano Atlantico, ma forse di più, la Via Lattea, tra l'ascoltare e il praticare. C'è molto latte nel mezzo, la Via Lattea c'è di mezzo. Quindi se la parola è ricevuta diventa come un attacco, una tomografia, un attacco dello spirito, va bene? E qui vorrei andare a studiare un capitolo su questo punto un pochino, 1 Corinzi 13, perché qui spiega molto meglio di cosa che sto cercando di dire, va bene? Allora andiamo all'attacco. Chi vuole fare un attacco? Volete fare un attacco?
Sì, sì, sì.
Okay. Ecco, una cos'è attacco? Una tomografia.
Ti controlla tutto
sì,
dentro.
Sì, capisci? Sì, perché a volte, come quando abbiamo pregato per quelli là che sono cascati per terra, crollati, dopo 10 minuti che erano lì svenuti e si è alzato, era salvato questo qua. Prima ci lottava e dopo... A volte si cade per terra. Io non spingo mai nessuno, per l'amor di Dio, mm-hmm. E di solito non cadono, e non sono qua a far cadere la gente, ma sono qui a farla rialzare.
Amen.
D'accordo? Amen. 1 Corinzi 13:1, vogliamo attaccare?
Sì. Attacco spirituale.
Attacca con l'attacca, tica t'attacca ti tacca, attacca con l'attacca. 1 Corinzi 13:1.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo.
Ok, allora, qui c'è tanto da dire, è meglio che non comincino neanche due.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Se non avessi amore, ecco che torna a sottolineare l'amore. Verso 3.
Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
Capito? Oggi l'amore è molto abusato, solo amore, 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 è calma. L'amore senza la parola è un inganno. Una prostituta ti ama, certo che ti ama, è una mezz'oretta. se c'è l'amore è interpretabile. C'è molto amore in un bordello, ma è amore vero?
No.
C'è molto amore predicato nelle religioni, ma è l'amore di Gesù? È amore. E io mi ricordo in India, gli indù sono molti nell'amore, ma veramente, sinceramente, ma non c'è Gesù. E dove porta l'amore senza Gesù? Guarda l'India. L'India è uno dei posti, il posto più sporco che c'è al mondo. Cioè non puoi toccare niente in India. Io infatti ho preso malattie, io stesso. Malattie che porto ancora. C'ho ancora delle malattie pregate che possa guarire. E perché? Questo è l'induismo. Questo è l'induismo che predica l'amore. L'amore senza Gesù Cristo non è amore vero. È amore del Papa, è amore del New Age, è amore delle prostitute, è amore a chiacchiere. È l'amore del mafioso che ama il suo figlio, guai che lo tocca, però ammazza i figli degli altri. È l'amore dell'islamico che ama i suoi figli, però prende la macchina e va a ammazzare donne, donne, bambini, donne incinta, però i suoi figli li ama. È amore questo qua, non è amore di Gesù. L'amore di Gesù è dare la vita per gli altri, non prende la vita per te stesso. Guarda, io mi sono messo a riflettere, appunto, quando Gesù mi ha parlato di fare questo inventario. E stavo pensando come bello fermarsi spesso ad ascoltare se Gesù ha qualche critica costruttiva da condividere con noi. Guai quando sentiamo quel sentimento, oh, io sono arrivato. E certo che se siamo fedeli, il Signore in cielo ci darà una corona, ci siederemo con Lui, come dice Apocalisse 3:21, saremo seduti con Cristo. Però bisogna fare un attack spirituale, vedere cosa c'è che non va. Va bene, nello spirito. Ho sentito di fare un piccolo resoconto. Allora ho cominciato a pensare, quante volte non ho trattato con abbastanza amore quelli intorno? Forse la lista sarebbe un po' troppo lunga. E un'altra domanda mi sono fatto, cos'è che porterò in cielo da mostrare a mio Dio? Qualcosa che gli possa dare gloria. E pensavo alle volte che l'ho spuntata, che ho vinto una discussione, ho vinto qualche lite, vinto tra virgolette, però anche usando mancanza d'amore, sgarbo. E che serve di vincere una lite? A cosa serve proteggere il mio orgoglio se poi rischio di perdere quell'amico? Vale la pena? E allora ho cominciato a fare un inventario. E ho cominciato a pensare, quante volte ho usato le scritture a mio tornaconto, a mio interesse? Quante volte qualcuno magari ha scosso la testa alla mia incredibile testa dura? Quante volte la discussione è finita solo perché qualcuno ha deciso di compatirmi? Solo perché magari qualcuno ha avuto più saggezza di me? Perché qualcuno è rimasto in silenzio e si è rifiutato di raccogliere il guanto di sfida? Quante volte? E allora, senza commiserazione, a tutti ci piace la commiserazione, dai, ancora tranquillo, Dio ti ama, tutto bene. Senza commiserazione, continuiamo a leggere, così dice la parola coerente, nel verso 4, siamo su 1 Corinzi 13.
1 Corinzi 13, 4. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia.
E sai, io leggendo questo non è che mi sento, questa parola mi fa male perché io non sono così. L'amore è paziente, io non sono paziente, è benevolo, io non sono benevolo. L'amore non invidia, io a volte invidio. L'amore non si vanta, a volte mi vanto, non si gonfia, a volte mi gonfio. Come Paolo dice per i Romani 7, il male che non voglio fare, quello faccio. Il bene che vorrei fare, quello non faccio. Aspetta, se Paolo era conciato così male, a parole sue, io quanti anni luce di distanza? 5.
L'amore non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male.
Ma quante volte ho predicato queste cose agli altri? E Gesù adesso invece ha fatto, facendo la mia attacca, mi ha detto: figliolo, applicala a te. Sei.
Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità.
Soffre
ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
E io mi sono guardato in questo specchio e non ho visto un bello spettacolo. Ho detto: Signore, non sono degno di alzare la mia testa. Sì, inchino la testa, se qualche corona per sbaglio c'è sopra lì, che cada, ma dopo che è caduta la corona non riesco ad alzare la testa. Quante volte ho letto e riletto queste scritture per poi comportarmi come se non le avessi mai sentite? Quante volte?
Sì.
8.
L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita.
Va bene? Una piccola tac, una piccola scansione interna. Vedere che succede di dentro. A livello di prediche contro gli altri, facile, tutto facile. A livello di esaminare il mio cuore, la mia anima, le cose diventano più difficili. E magari è capitato anche a voi, fratelli, dare importanza alla propria spiritualità, conoscenza biblica, un atteggiamento intimo di superiorità, che la parola chiama, senza mezzi termini, superbia, superbia spirituale. Ma che direi, si può chiamare semplicemente una fossa, la fossa degli asinelli. Ma vogliamo andare un po', vogliamo andare alla sorgente? Vogliamo andare all'acqua fresca della sorgente, la sorgente montana? Verso 8. L'amore?
Non verrà mai meno.
Oh, questa è la parte finale del verso 8, ma l'amore non verrà mai meno. Questa è l'acqua fresca che se la beviamo non avremo mai più sete, ha detto Gesù a una peccatrice samaritana che aveva avuto 5 mariti e più un convivente. L'amore non verrà mai meno. Quindi sentite nel mio cuore questo inventario, che dovevo fare un po' di più. Credo queste cose, certo, ho sempre cercato di viverle, ma ho sentito che non stavo facendo abbastanza, devo fare di più, sono indietro. E chi mi giudica dalle prediche dirà: oh, che bravo predicatore, deve essere una persona meravigliosa. Non è così, fratelli, sono come voi, forse peggio di voi. Permettetemi di confessarlo, non sono meglio di voi, no, c'ho più esperienza, magari sono un asino più vecchio, un asino con capelli bianchi, magari così, più saggezza data all'età spirituale che ho, però meglio di voi no, non ne parliamo neanche. Va bene, io sento testimonianze di fratelli e sorelle anche oggi che scrivono: ma io non so se posso allacciargli le scarpe a questi fratelli. Ma tu sei l'anziano che ha fondato la chiesa. Sì, ma cosa vuol dire questo? Molti primi saranno ultimi, molti ultimi primi. Cioè non è che funziona così, che è prima arrivato meglio servito. No, no, niente affatto. E quindi, verso 9.
1 Corinzi 13, 9. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo.
Amen, amen. Allora, anche se capiamo la Bibbia e riusciamo a attaccare, adesso siamo in grado di attaccare un'etichetta su ogni corno della bestia, eccetera. Cioè, è inutile che ci atteggiamo, cerchiamo di non atteggiarci ai grandi profeti, perché tutti sbagliamo. Prima o poi tutti sbagliano,
sì,
va bene?
Sì, amen. Sì.
Non facciamo lo sbaglio di credere che siamo profeti infallibili, che quello è lo sbaglio più grande. Verso 10.
Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito.
Amen. Amen. Cioè, cos'è che sarà abolito? La nostra carne imperfetta, che anche Gesù aveva, per questo diceva: perché mi chiami buono? Io non sono buono. Solo Dio conosce quando è il rapimento, gli angeli non lo sanno, e neanche il figlio. Perché? Perché era al momento, era sotto l'imperfezione della carne, carne morente, sarebbe morta sulla croce. Va bene, attualmente siamo sotto questa imperfezione. Quindi cerchiamo di non fare, i furbacchiotti, che siamo qui, siamo là, siamo il profeta, siamo lì, no, non siamo niente. Non chiamate nessuno vostra guida, non chiamate nessuno vostro rabbino, non chiamate nessuno vostro insegnante, non chiamate nessuno vostro padre o papa. Okay, sto parlando di Matteo 23, 8 a 10. Perché voi siete tutti fratelli. Uno solo vostro padre e voi siete la vostra guida e voi siete tutti fratelli. Attenzione, qui casca l'asino. Io sono il pastore, il grande pastore, il grande profeta. Qui casca l'asino. Siete tutti fratelli, ha detto Gesù. Uno c'è il dono di profezia, quell'altro è insegnante, quell'altro è apostolo, ma siete tutti fratelli. 11.
Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino.
Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Amen, amen. Quindi, è come dire, c'era un tempo in cui era ok vivere nel mondo, col mondo, come il mondo. Ma da quando abbiamo rivestito, andiamo qui, andiamo a Filippesi 3, per favore. Da quando abbiamo rivestito il Signore Gesù e siamo diventati uomini, o perlomeno dovremmo esserlo divenuti, ora dovremmo essere a livello di quello che Paolo diceva qui, Filippesi 3, al 7 per cortesia, 7 e 8.
Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Wow! Quindi tutte le cose che ci gloriamo, io ho la macchina dell'anno, sì? Ciao, che anno è? Io ho una villetta con laghetto in cima alla montagna. Faccio degli esempi così. Sì? Io sono pastore della chiesa, della denominazione, eccetera. Bravo. Paolo dice, ho rinunciato a tutto e considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Cosa significa? Che se tu non consideri le tue lodi, i tuoi onori, i tuoi diplomi, le tue glorie spazzatura, non puoi guadagnare Cristo. Sta dicendo che Cristo lo devi guadagnare, sta parlando dei premi qui, non della salvezza, lo sappiamo da altre scritture, sta parlando dei premi. Apocalisse 3, 11, attenzione che nessuno ti rubi la corona. Sta parlando di quello.
Amen.
Tutte le cose che il mondo ti dice di gloriarti, specialmente il diavolo, Paolo dice è spazzatura. Continuiamo con 1 Corinzi 13, 12.
1 Corinzi 13, 12. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.
Alleluia, alleluia. Oggi vediamo in un modo oscuro, come uno specchio. Nessuno di noi capisce tutte le più piccole profezie della Bibbia, non c'è neanche bisogno. Il Signore ci farà capire le profezie di cui abbiamo bisogno. Quelle che non abbiamo bisogno, capiremo in cielo. Allora vedremo faccia a faccia. Dio ha messo tutti gli uomini sotto peccato. Perché? Perché ci ha messo sotto peccato? Che divertimento è questo? C'è uno scopo. Perché fosse manifesto chi ama e chi ricerca il Signore o chi appartiene al peccato, capito?
Sì, 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 sì.
Quindi c'è chi ama il peccato, ricerca il peccato, appartiene al peccato, e chi ama Cristo, ricerca Cristo, appartiene a Cristo. Ogni uomo al mondo è un'anima in pena. Tutti siamo anime in pene. Quindi questa storia che Dio ci ha messo qui per essere felici e contenti, Vangelo, prosperità, soldi, questa qui è una bugia. Perché Gesù era in un certo senso un'anima in pena. penava, diceva: c'è un battesimo che devo essere battezzato e come sono angustiato finché non lo ricevo. Parlava del battesimo della croce, del Calvario, 6 ore inchiodato. Gesù penava. Va bene, e quando piangeva nel Getsemani, suo sudore erano come gocce di sangue. Galati 3:22 e Romani 5:20, per cortesia.
Galati 3:22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti.
Va bene. Quindi la scrittura ha rinchiuso, Dio ha messo tutto sotto peccato. Perché? È come il pulcino che deve uscire dall'uovo. Se il pulcino non sfonda quella barriera, il guscio, muore. E perché Dio ha messo il guscio? Non potete mica, che so io, crack, l'uovo si apre da solo, il cappuccino è servito. No. No, perché se un pulcino non è in grado di rompere il guscio, non sopravviverà in ogni caso. Perché quando una donna partorisce, il parto deve essere tanto traumatico? Perché se il bambino non riesce a superare quella fase, non potrebbe vivere in ogni caso. Dio ha messo una barriera davanti a tutto. Per questo Gesù ha ripetuto 7 volte alle 7 chiese dell'Apocalisse: a chi vince, 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 a chi vince. A chi vince cosa? A chi vince l'incredulità? A chi vince una famiglia che bestemmiano e che odiano il Signore? Vattene via. A chi vince un marito, una moglie che ti spinge, ti guida al diavolo, una moglie adultera, un marito satanato? A chi vince una moglie o un marito convertendoli a Cristo, se vogliono farsi convertire? A chi vince la sua battaglia? A chi vince i suoi dubbi? A chi vince le sue paure, impone le mani e guarisce gli ammalati e non ci riesce la prima, la seconda, la decima, la centesima? Finalmente uno comincia a guarire. C'è stato un grande guaritore al mondo che ha detto: ho imposto le mani più di 1000 volte senza vedere uno guarito. Finalmente adesso guariscono quasi tutti. Edison ha inventato la lampadina, ma non prima di aver fallito quante volte?
1000 volte.
Ha detto Edison almeno 1000 volte.
Sì.
A chi vince, a chi vince, a chi vince. Ma i codardi e lo stagno di fuoco. Sai che se uno non vince c'è lo stagno di fuoco, lo sai? Deve almeno vincere la paura che lo ferma dalla salvezza, vincere almeno lo spirito del diavolo che lo blocca da Gesù. Almeno quello devi vincere, almeno quel guscio pulcino lo devi rompere. Va bene, rileggi Galati 3:22 per cortesia e poi Romani 5:20.
Galati 3:22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti.
Romani 5:20.
Romani 5:20. Or la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata.
Quindi dove il guscio è troppo duro da sfondare, la grazia sovrabbonda. John Wesley, il grande predicatore del Rinascimento protestante in Inghilterra, uno dei padri del cristianesimo in Inghilterra, aveva una moglie satanata. Lui andava a predicare nelle chiese, la moglie non gli diceva la moglie dove andava, quando lo scopriva lei lo seguiva, andava nella, era satanata questa, e lui per fede in Dio non voleva abbandonarla. Questa è la sua fede. Io non so se avrei questa fede. E mentre predicava e mentre la gente si stava pentendo, piangendo per ricevere Gesù, la porta si spalancava, entrava la moglie e fa: non credete a quest'uomo, e lui è un uomo del diavolo, e questo è mio marito, lo conosco bene, è un uomo di Satana. Faceva questo.
Sì.
si chiudeva nella stanza a pregare il marito, a John Wesley. E lei entrava, lo prendeva a calci. Ipocrita! Va bene? Però ha vinto. Ed è stato uno dei più grandi fondatori della fede cristiana in Inghilterra, ai tempi della Inquisizione, che bruciavano vivi. Ti bruciavano viva se solo leggevi la Bibbia in inglese. Va bene?
Grazie Gesù.
E la grazia è sovrabbondata per Wesley.
La grazia è sovrabbondata. Guarda cosa ha fatto. Questa è un'eccezione. Se una moglie è così, non è il caso che rimane insieme, o un marito, no. Mm-hmm. Assolutamente. Andiamo al 13.
Primo Corinzi,
sì.
Primo Corinzi 13:13.
Questa è la fine del capitolo. Stiamo analizzando oggi, stiamo studiando Primo Corinzi 13. Speriamo che il Signore ve la apra.
Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Perché Dio è amore. Dio è amore, fratelli. Gloria al Signore. Cerchiamo di, in conclusione, qui concludiamo il messaggio, cerchiamo di camminare in amore, avremo l'amore, è l'amore che genera la fede. Perché io ho fede in Dio? Perché lo amo. Perché non ho fede nei politici? Non li amo. Cioè, beh, li amo, oddio. Diciamo, evangelicamente li amo.
Difficile amarli.
Non potrei amare una donna che fa politica la maniera tipica e poi sposarmela anche. Mm-hmm. Non la amo a quel punto.
No.
La amo come si ama tutti. Io posso avere in conclusione fede di smuovere montagne, posso avere fede di compiere i più grandi miracoli, potrei avere fede di essere il più grande profeta, che non lo sono. Fede di dare tutto ai poveri, dare il mio corpo ed essere arso. Posso suonare in cielo la più grande tromba dei miei raggiungimenti spirituali, ma se non ho amore, se non sono motivato dall'amore, allora è solo banale tornaconto. E non credo che Dio gli piacerà avermi in giro quando arrivo là. In cielo c'è un semaforo in cielo quando entri. C'è un semaforo, sai, e ci sono due frecce. Il semaforo rosso dice alt, rifletti. Poi c'è una freccia che dice la Odissea di qua, Filadelfia di là. Mm-hmm. Non è che tutte le strade in cielo portano tutti a Dio, no. C'è un semaforo, c'è una via che dice, c'è un segnale che dice dipartitevi da me, operatori di iniquità. E c'è un altro semaforo che dice venite a me voi benedetti del Padre. Ci sono due segnali. Andiamo a Matteo 7:21. Gesù ha detto che in cielo ci sarà qualcuno che si lamenterà. Cosa che dice? Dice, vuoi leggere il 21?
Sì. Matteo 7:21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Leggiamo ancora un po'?
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo? E in nome tuo cacciato demoni?
Profetizzato in nome tuo?
E in nome tuo cacciato demoni? E fatto in nome tuo molte opere potenti? Bueno,
non sta parlando dei diavoli qua, sto parlando di gente che nel nome di Gesù. Beh, questo qui è, comunque si capisce che questa è la Laodicea. Come conclude?
23. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Capito? Questi facevano miracoli, cacciavano demoni e tutto quanto, e Gesù non li ha mai conosciuti. Perché? Perché questi qua conoscevano la religione. Non Gesù, come questo Papa. Conosce la religione, ma non conosce Gesù. Infatti questo predica, questo dice, la relazione personale con Gesù è pericolosa. Si è mai sentito un assatanato più di questo? Può un religioso essere più assatanato di uno che dice la relazione personale con Gesù è pericolosa? Ma come? Galati 4,6 dice che Gesù è nel mio cuore, c'ho lo Spirito Santo di Gesù nel mio cuore, Spirito Santo o Gesù è la stessa persona? Più personale che essere nel mio cuore? Cosa ci può essere? Niente. E tu mi vieni a dire che è pericolosa questa relazione? Pericolosa per te perché sei un diavoletto. Se Gesù ti si avvicinasse cercheresti di crocifiggerlo. Andiamo avanti per cortesia. Non ci scaldiamo, ok? Rimaniamo tranquilli.
Sì.
Con calma. Quindi guarda, dicevo che parlavo del predicare l'amore. Non è lo stesso come viverlo per lo scopo della gloria di Dio. Una predica muore non appena il microfono viene spento, se non vi è l'esempio della vita passata a confermare che questa predicazione è genuina, sostenuta dai fatti, da un buon esempio. E per questo che tanti fratelli di chiese sterili soffrono, si sentono pesci fuori dall'acqua quando vanno a evangelizzare, perché nel cuore sanno di non avere l'esempio che testimonia della loro predicazione. E la predica diventa una bella, bellissima teoria. Va bene? Come quei religiosi che dalla cima della banca dello Yor e del Vangelo Prosperità predicano agli altri di evitare i poveri, loro però gli danno i cioccolatini. Il Paolo che ha scritto 1 Corinzi 13, questo Paolo viveva il suo messaggio, era disposto a morire, va bene? Morire per il messaggio, ed è morto martire per testimoniarlo, e ha potuto affrontare la morte gloriosamente, perché Paolo moriva ogni giorno, come in Romani capitolo 8, infatti lui ha detto, Romani 8, 36 e 37.
Romani 8, 36 e 37. Come è scritto, per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Va bene, pecore da macello tutti i giorni, e poi andiamo a 1 Corinzi 15, eh? Quindi tutti i giorni messi a morte, pecore da macello. Ti immagini uno dire queste cose così? Cioè praticamente lui era maltrattato, lapidato, la sua nave affondata due volte, è sbarcato a Malta quando ha affondato una nave, è andato lì a prendere della legna per il fuoco insieme ai soldati romani che lui era prigioniero, salta fuori una vipera, lo morde. Tutto storto praticamente. Poi naturalmente, sai, il Signore l'ha protetto. 1 Corinzi 15, 31.
1 Corinzi 15, 31. Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che io mi glorio di voi in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
Amen.
1
Amen.
Corinzi
Amen.
15, 31.
Amen. Quindi ogni giorno sono esposto alla morte. Possiamo dire questo? A meno che scaldare una panca alla morte, questo succede oggi nel cristianesimo di oggi, spero che non succeda a nessuno dei nostri fratelli.
Amen.
Ok? So che siete in salotto, state scaldando una poltrona, ma sono sicuro che i nostri fratelli, ovunque vanno, non si vergognano di Gesù. Grazie. Anche se vai al supermercato a comprare un pacco di fagioli, magari c'è lì una signora, un signore o qualcuno, che Spirito Santo gli dice, volantino. Non è che attaccare il bottone, che a volte se tu sei un uomo e c'è una ragazza, attacchi il bottone, buongiorno signorina, come sta? Sai, io volevo parlare con lei, e dopo un po' gli dai un volantino e dici, ma questo qui cosa, dove vuole arrivare con le sue scuse? Invece gli dai il volantino subito, risolto il problema. Dio ti benedica, posso? Quindi anche se una bella donna, giovane, eccetera, dice, ok, questo deve essere, ti presenti, sono cristiano, insomma, quindi quello già ti protegge, capisce, da pensieri sbagliati, mi segui? Va bene? E anche una sorella che lo dà a un uomo, va bene. Se tu vai dietro al Vangelo va bene anche, occhi su Gesù, va bene?
Sì.
Quindi ogni giorno, dice Paolo, era esposto alla morte. Siamo esposti alla morte ogni giorno? Beh, se non lo siamo c'è qualcosa che non va. Va bene. E la morte, insomma, si interpreta in tanti modi. Lui sicuramente, Paolo, era uno dei più grandi e lui veramente rischiava la vita. E se noi siamo evangelizzatori come dobbiamo esserlo, lo saremo anche noi prima o poi. Io mi sono trovato tante volte in situazioni così e devi confidare in Dio.
Perché muore il tuo orgoglio, l'egoismo, la timidezza, devi lasciare quelle cose per poter evangelizzare. Quindi muori verso i tuoi desideri.
Sì, questo è un aspetto, però qui Paolo parlava di morte fisica.
Fisica.
Sì, perché lui era in pericolo sempre.
È lapidato e alla fine gli hanno tagliato la testa, no? Picchiato tante volte così, quindi non è che parlava solo, si può interpretare anche in modo spirituale, ma a volte devi fare cose che devi anche rischiare la vita. E se mi uccidono, gloria a Dio, che è bello morire per Gesù, va bene? Non stiamo qui terrorizzati, oh mi uccide, scusa, ma anche se non ti uccidono per Gesù, dovrei morire come un cadavere morto, dovrei morire in un ospedale, morirai di un doppio cancro acuto, dovrei morire una tripla paralisi, cioè sono milioni di modi che si può morire per niente. Cioè morire di vecchiaia in un certo senso è uno spreco, quando potremmo morire come martiri. Morire da martire, cioè la Chiesa è andata avanti con i martiri, mica è andata avanti con quelli saltimbanchi che predicano alla finestra con l'acqua santa. La Chiesa andava avanti con i martiri, con i morti, con i cadaveri che sono morti per Gesù, i crocifissi, i bruciati, i torturati, gente che ha abbandonato moglie o marito o figli, sicuramente le comodità, cominciando col Vangelo falso della prosperità. Così è andata avanti la Chiesa.
Amen.
Va bene? La Chiesa della comodità è la chiesa del vicolo cieco, la chiesa del binario morto, va bene? Del terminal, dove termina. È la chiesa del capolinea, di lì, ha visto me arrivare alla stazione, i treni, stazione di Milano, vedevo i treni arrivare, c'è un sacco di binari, arrivano, lì si ferma. Non è le stazioni come la stazione di Lambrate, che i treni passano veloci, le stazioncelle, il treno si ferma e continua. A Milano no. A Milano come a Roma, la stazione Termini, come le stazioni principali, arriva e si ferma. Va bene. E poi lì deve fare retromarcia. Ecco. E questa è la fede, la religione che arriva sul binario morto. Cioè quando te cominci a innamorarti della panca, oh com'è bello stare seduti qui a ascoltare questa predichiera domenica mattina, la predichiera, come mi stuzzica le orecchie, guarda, mi viene un sonno perfetto, oh come dormo bene, dammi un colpo di gomito quando devo battere le mani, tranquillo ci penso io. Cioè questo qui, questa è la morte del sarcofago. Quindi Dio benedica tutti i fratelli, membri della nostra Chiesa. Chi sono i membri della nostra Chiesa? Tutti quelli che sono arrivati a che livello, Ancia? A livello di sveglia, a livello che vanno a evangelizzare, a livello che quando vedono una pecorella non la fanno scappare, volantino pronto, il CD con qualche predica di quello là, di quello che grida sempre il sabato e la domenica. Chissà che qualcuno gli piace, capite? Se non ti piace, dallo ai nemici, sempre distribuire, va bene?
Amen.
Sempre portare in tasca, come dicono al Far West, la Colt 45 con molte pallottole ai fianchi. Quindi le nostre Colt sono i volantini, i CD. Sempre a viaggiare armati nello spirito. Non sai mai quando hanno fermato di un autobus in un parco, c'è una persona che ti darà solo 10 secondi di attenzione, scusa devo scappare, troppo tardi, perché scapperà col volantino in mano.
Sì.
Bene fratelli?
Sì.
Mandateci testimonianze, ho finito il messaggio, va bene, ma il messaggio non finisce, va bene? Va bene, è l'inizio.
Sì.
C'è un libro nella Bibbia che non c'è la parola fine, non c'è saluti, arrivederci tutti, tanti baci e abbracci, ciao ciao. C'è un libro che non ci sono saluti, quale libro è?
Il libro degli Atti.
Il libro degli Atti, è un libro che non è finito, Se lo leggi, capitolo 28, non c'è arrivederci, ciao e tanti baci e abbracci. No, né baci né abbracci. Perché non è finito il libro degli Atti?
Perché dobbiamo continuarlo noi.
Perché la continuazione siamo noi.
Amen.
Noi siamo la continuazione del libro degli Atti. Il libro degli Atti è continuato nei secoli e in cielo vedremo che ci saranno altri capitoli aggiunti. E dirà, e i fratelli fedeli continuarono per Cristo, martiri che morirono, diedero la vita, felici di morire. Ebrei 11, non vollero la liberazione dalla morte, perché volevano una risurrezione migliore. Ebrei 11, memorizzatelo, fratello, è un bellissimo capitolo.
Sì.
Amen.
Va bene?
Gloria a Dio.
Va bene. Non memorizzate la televisione, che la televisione si guarda con la molletta sul naso e mezzo orecchio chiuso. Va bene? E l'occhio sulla Bibbia, se guardate la televisione, d'accordo? Se non mettete la molletta sul naso, parlo di mollette spirituali, vi prendo un colpo d'asfissia. Capito, fratelli?
Amen.
Va bene, adesso forza ragazzi, diamoci sotto, va bene, adesso Amen. È il nostro turno.
Amen.
È il turno mio, tuo, di noi tutti, è il turno di esporci noi alla morte, ogni giorno, per Gesù, per le pecore. È così che quando quel giorno arriva, per diversi di noi, io vi posso profetizzare, diversi di noi che si saranno preparati, che sono stati fedeli in quello che hanno potuto, Gesù vi dirà, ben fatto, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Ma dammi quelle scritture, per favore, a Matteo 25, 23, e prima leggimi Matteo 25, cos'è, 30, 31, 32, le capre, Davide. Prima dammi le capre e poi dammi al verso 30 più o meno, e poi le capre e poi le pecore al 23.
Prima le capre?
Prima le capre verso 30 rotili e poi mi dà le pecore verso 40, 41, lì sono le pecore.
Al reverso.
Al reverso.
It's the opposite.
Ma sì. le capre sono al 30, no?
No, le capre sono al 41.
Ah sì?
Sì.
Al 30 sono le pecore?
Sì.
Per cortesia, vai le capre prima.
Ok. Allora. Matteo 25, 41.
Allora, però dammi prima, dove si svolge lo scenario? Verso 30?
31.
31.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso.
Gloria a Dio.
E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Attenzione a non essere capre, pecore.
41.
Sì, salta le capre.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare.
Ok, a posto. Quindi naturalmente il Papa dirà, no, mica vuoi credere a queste cose qui, ma il Vangelo non si crede, si butta via. Il Vangelo si predica per far soldi, allo IOR, capito? E mica ci stiamo scherzando, il Vangelo è una cosa simbolica, infatti non la legge mai lui. E lui ti dirà così, il falso profeta del diavolo. E poi però cosa dirà alle pecore? Dove andiamo, al 30?
34.
34.
Matteo 25, 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Wow, gloria, perché ebbi fame, ebbi sete, ero nudo, ero in prigione, ero ammalato e siete venuti a visitarmi, a sfamarmi, a destetarmi, a aiutarmi.
Alleluia.
E come dice, quando Signore, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi minimi buoni a nulla, l'avete fatto a me.
Amen.
Va bene.
Amen, amen. Grazie Signore.
Vi ringraziamo fratelli anche per vostre benedizioni, come ci amate, ci aiutate, ci sostenete.
Amen.
Il Signore vi ricambierà. E amen. Concludiamo col 23.
23. Matteo 25, 23. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa? Ti costituirò sopra molte cose.
Entra
nella gioia del tuo Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie, Ale, Gesù. Che differenza tra quelle che gli dice, amen, dipartitevi da me, non vi ho mai conosciuto. Eppure facevano miracoli, eccetera. Non dice andate all'inferno, al lago di fuoco. Ma andate dove vi pare, ma non davanti a me, dice il Signore.
No, dice andate dove, nel fuoco preparato per il diavolo,
no,
e
no,
suoi
questo,
angeli.
No, no, non hai capito. Questo è le capre. Però quegli altri di Matteo 7, 21 a 23 sì, sì, non sono le capre qui che hai letto. Sono altri che facevano miracoli.
Miracoli,
le capre...
Nome,
ero assetato, ero in prigione, ero nudo, non avete fatto mai niente. Invece quelli di Matteo 7, 21 e 23 facevano miracoli, guarivano, sì, cacciavano demoni. Che so, secondo me sono quelli del Vangelo di prosperità. Che fanno miracoli, fanno questo, fanno quell'altro. Ma Gesù dice, no, lago di fuoco no, perché in effetti andavano a nome di Gesù. Però non vi ho mai conosciuto. Cosa vuol dire? Non avevano comunione con Lui, non avevano relazione, facevano sì miracoli, sì opere potenti, grazie ai doni ricevuti. Va bene? Però per la gloria della loro chiesa pentecostale, della loro chiesa cattolica, della loro chiesa X, non per la gloria della vera chiesa di Cristo, il corpo di Cristo mondiale, com'è che si dice, galattico, intergalattico, planetario si dice, un corpo di Cristo che non avrà mai fine. Quando finirà il corpo di Cristo? Mai. Ma la grazia non finisce mai. Allora Angelina, ci fermiamo qui per oggi, perché vedo l'orario che i fratelli saranno anche un po' forse stanchi, forse... Ha bisogno di bere un tazza di tè, non so cosa hanno bisogno.
Io fare. Prego che sono stati ispirati da questo messaggio. C'è un'email arrivato da parte di Antonella 2 minuti fa. Antonella di Antonio e Chiara.
Ah, di Antonio e Chiara. Ciao Antonellina.
E dice, grazie Gesù e grazie fratello Giuseppe per questo messaggio così vero. Mi ha tanto consolato. Mi sento un po' morire, ma sento anche una dolcezza dentro, perché so che lo sto facendo per Gesù.
Gloria, Signore.
Non è facile, ma Lui non ci lascia soli e ci fa arrivare sempre la sua consolazione, che arriva da lontano, dal Sud America.
Grazie, che brava Antonella.
Dio vi benedica, grazie, Antonella.
Grazie. Grazie, Antonella.
Amen. Grazie, Antonella.
Dai un bacio, un abbraccio a tua figlia dolcissima e tuo compagno. Siete preziosi.
Amen.
Grazie
Signore.
Amen,
grazie Antonella.
Amen. Mandate qualche altro commento, fratello, così che fratelli e sorelle, così che dolci sorelle, quando ci riuniamo in comunità fra poco andremo a mangiare, vediamo cosa ha combinato mia moglie in cucina. Lei è diventata la più grande cuoca italiana di Danimarca.
sì, è vero. Sì.
E sai, con un marito conciato male come me, poveraccia, ha dovuto convertirsi, perché io convertirmi a cucina danese non se ne parla neanche, così ho dovuto convertire io a lei.
Grazie signore. Amen. Bene. Grazie per
Gloria
questo messaggio, Giuseppe. Chiudiamo con la canzone di Nek, Se non ami, basato su 1 Corinzi 13.
Benissimo.
Amen. E salutiamo i fratelli.
Un abbraccio.
Salutiamo i fratelli.
Vi amiamo
fratelli. Come li salutiamo i fratelli?
Con tanto amore vi abbracciamo.
Tanto amore.
Benedizioni.
Una benedizione. Vi benedico, fratelli. Vi lascio nelle mani del Signore, dove siete sempre, notte e giorno.
Grazie, Signore.
E non avete bisogno della mia benedizione per essere la sua benedizione, perché vi benedice con me o senza di me. Ma permettetemi di benedirvi, perché voglio benedirvi nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Non guasta la benedizione, no?
No.
Possa la benedizione del Padre nel nome del Figlio riposare su tutti i figli, per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Vi amo, vi penso, vi benedico. Siete sempre nelle mie preghiere, fratelli. Siete preziosi. Siete perle preziose, siete diamanti, perché siete figli di Dio. E grazie per l'onore che ci avete fatto di essere nostri fratelli.
Grazie, Gesù.
Vi benediciamo, vi amiamo.
Amen.
E non vediamo l'ora che ci troviamo tutti in un campeggio in cielo.
Amen.
In un campeggio celeste, dove le sorelle faranno delle grigliate meravigliose con i cinghiali e i cervi che i fratelli porteranno, perché a me piacciono molto le grigliate, le facciamo anche di rado, ma le facciamo qui, e credo che in cielo non mancheranno. Alleluia.
Lo vedremo.
Infatti ha detto Gesù, non berrò più del frutto del vino, della frutta della vite, finché non lo berrò con voi nel regno di Dio. Quindi in cielo beremo il vino e stiamo a Gesù.
Sì.
Alleluia.
Sì. Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Ciao fratelli, vi amiamo. Ci sentiamo domani alle 2 del pomeriggio.
Mandateci qualche commento per gentilezza, come ha fatto Antonella. Vi vogliamo bene.
Amen.
Un bacione.
Sì.
Alleluia.
Ciao, ciao.
Puoi decidere le strade che farai. Puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere, se non ami, non ti ami, non ci sei. Senza amore noi non siamo niente.